ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Amore e guerra, Venere e Marte sono i due numi tutelari della puntata di oggi, anche se l'ultima parola la lasceremo a Venere, impersonata dal soprano Valeria La Grotta in una squisita raccolta di cantate del 600, raccolta da poco disponibile grazie alla casa discografica Glaux Records. Cominceremo però con maggiore equilibrio tematico tra amore e guerra grazie al Tancredi di Gioacchino Rossini, in scena in questi giorni al Teatro dell'Opera di Roma, in una produzione che era tra le più attese di quest'anno, per tanti e disparati motivi, per la direzione di Michele Mariotti, per la regia di Emma Dante e per la compagnia di canto con il controtenore Carlo Vistoli nel ruolo del titolo. Chiara Guglielmi, mezzo soprano, è stata la nostra inviata alla premiere, tenutasi il 19 maggio, e la introduciamo con un estratto da quella serata, parte della sinfonia introduttiva. Benvenuta Chiara Guglielmi.
Grazie Paolo, buongiorno a tutti e grazie di avermi invitata.
Tancredi all'Opera di Roma, grandi aspettative, nomi eccellenti, partiamo dalla regia di Emma Dante.
Allora, intanto sono molto contenta di dire che è uno spettacolo bellissimo, che vale assolutamente la pena andare a vedere. Emma Dante, anche lei è ormai alla sua quarta produzione al Teatro dell'Opera di Roma, appena vinto il Leone d'Oro alla carriera alla Biennale, quindi insomma in un momento particolarmente florido. Lei ha ambientato Tancredi in una Sicilia che naturalmente è una Sicilia a lei molto vicina in quanto palermitana, in quanto siciliana, È una Sicilia mitica, è una Sicilia in cui questa dimensione mitica e ancestrale esce fuori in maniera preponderante attraverso questa ambientazione con l'opera dei pupi. Cioè lei ambienta questo Tancredi in un teatro dei pupi dove i personaggi, tutti i personaggi sono dei pupi che vengono manovrati dai cantanti. Quindi i cantanti sono allo stesso tempo i pupi e i manovratori dei pupi. In un gioco quasi di doppi che si risolverà alla fine dell'opera con la compenetrazione di questi due aspetti, il manovratore e il pupo. Lei si ispira proprio anche al grande artista di opera dei pupi che è stato Mimmo Cuticchio, e ha raccontato in diverse interviste che il momento in cui Mimmo Cuticchio esce sul palco e mostra che è lui a manovrare i pupi, per lei è stato una rivelazione proprio dal punto di vista teatrale perché rappresenta in qualche modo il crollo della quarta parete, quindi il momento in cui chi è fuori si immedesima completamente in chi è dentro il teatro. E quindi questo compenetrarsi, questo alternarsi tra l'attore, il cantante che manovra il pupo e il pupo poi che diventerà il cantante stesso, è un unirsi di due corpi, un entrare nelle emozioni del personaggio.
Quasi una forma di metateatro, Chiara Guglielmi, ma l'espediente aiuta la credibilità della vicenda o è piuttosto un gioco intellettuale?
No, io direi invece che aiuta molto perché è come se nella prima parte il pupo, quindi il burattino che viene tenuto dal cantante con un bastone, quasi forse una sorta di guinzaglio, come se il cantante tenesse al guinzaglio il pupo, e i pupi sono gli attori della compagnia di Amadante, quindi naturalmente sono acrobati, sono mimi, sono ballerini, quindi il pupo, mentre il cantante canta, in qualche modo dà vita alle emozioni e al corpo del personaggio. Quindi, per esempio, il pupo di Tancredi, che è un pupo blu, è un pupo mimo, è un pupo acrobata che danza e fa piroette mentre Tancredi canta. E quindi, in qualche modo, illustra anche in maniera visiva, in maniera quasi geometrica, le emozioni interne del personaggio. Quindi lo trovo assolutamente efficace. È molto bello questo inizio dell'apertura di sipario del primo atto. È come se lo spettatore si trovasse di fronte a un secondo sipario fatto dei fili dei pupi. Ci sono tutti questi fili dei pupi che pendono e che tengono tutti i cantanti del coro e i mimi della compagnia di Ammadante. Tra l'altro una menzione speciale anche per il coro maschile, molto bravi e anche molto malleabili e disponibili ad acquisire questa fisicità dei pupi. E quindi questa sorta di secondo sipario fatto di fili dei pupi che dà anche un po' un senso di quasi di gabbia inizialmente. E secondo me si ricollega un pochino dopo, insomma, alla gabbia in cui starà Amenaide e un po' a questa idea di gabbia sociale in cui sono i vari personaggi che vengono mossi da forze che sono un po' esterne ai loro desideri, insomma.
Tancredi di Tanti palpiti all'Opera di Roma, ma questo non era una mezzosoprano donna.
Beh, il ruolo di Tancredi viene interpretato da Carlo Vistoli, che è un controtenore, contraltista. È la prima volta che succede, almeno in Italia. È una scelta molto particolare del teatro dell'opera, fatta proprio pensando a Carlo Vistoli, quindi alla sua vocalità, alla sua musicalità, alla sua statura artistica, e quindi non tanto per creare una nuova moda, una nuova tendenza, ma proprio per offrire una interpretazione alternativa a livello di colore, a livello di interpretazione scenica, perché naturalmente il ruolo di Tancredi è stato composto per un contralto, che era l'Adelaide Malanotte, ma come sappiamo oggi i controtenori possono muoversi in quella tessitura che era all'epoca, che è ancora oggi quella del contralto del mezzosoprano.
Chiara Guglielmi, mi aspettavo particolare severità da parte tua, mezzo soprano, nei confronti di questa operazione che, ricordiamo, non è filologica di per sé, perché già prima, ma ancora di più all'epoca di Rossini, i falsettisti o controtenori, che dir si voglia, non uscivano dalle cappelle musicali, dal repertorio sacro, non cantavano in scena e non erano considerati come possibili sostituti di castrati o cantanti donne sul palco.
Sì, non è una scelta filologica, diciamo, è una scelta credibile, giustificata dal fatto che comunque all'epoca di Rossini i castrati, anche se ormai la tradizione stava scomparendo, erano ancora in attività e Rossini amava molto quel tipo di vocalità. Però quel tipo di vocalità, per fortuna, non è più raggiungibile perché i castrati raggiungevano una capacità tecnica e una capacità polmonare anche quasi abnorme. Quindi il tipo di vocalità in cui veniva unito il colore acuto della voce, perché le corde rimanevano piccole, ma la grande capacità polmonare, quindi di fiato, e la muscolatura che si sviluppava completamente. Quindi questi due elementi creavano una vocalità che oggi non è imitabile.
Chiara Guglielmi ha usato il termine moda e lo riprendo. Possiamo dire che per una moda attuale pseudo-filologica, la presenza di controtenori in repertori non pensati per loro ci abitua a una certa indulgenza. Insomma, per avere un uomo sul palco, a volte siamo disposti a perdonargli debolezze e imprecisioni che a voi cantanti donne non sarebbero mai perdonate, ma non è questo il caso di Carlo Vistoli.
L'uniformità del suo colore, anche la potenza della sua voce, la capacità di gestire le dinamiche e naturalmente le agilità rossiniane, che lui anche venendo poi dal suo percorso nella musica antica e nel barocco, di cui lui ha una padronanza assoluta e che veramente riesce a cantare a piena voce così come le voleva Rossini, perché le agilità per Rossini erano intese, in questo modo. Veramente risulta efficace e di grande impatto anche sul pubblico. Il pubblico ha reagito benissimo. Devo dire, grandi applausi a scena aperta per Carlo Vistoli e tra l'altro un'ottima anche risultato col colore della voce di Amenaide. Amenaide interpretata da Martina Russomanno, che è una giovane cantante che sta facendo una bella carriera, e ha affrontato un ruolo veramente importante come quello di Amenaide, e anche lei lo ha gestito con una grandissima eleganza perché il materiale vocale c'è ed è importante, ma ho trovato che veramente è riuscita a essere delicata e leggera lì dove necessario, e insieme con la voce di Carlo Vistoli l'effetto era molto molto bello.
Insomma, quando un grande artista è l'eccezione che conferma la regola.
Thank you.
dal duetto del primo atto di Tancredi, le voci di Carlo Vistoli e di Martina Russomanno, sempre dalla prima all'Opera di Roma del 19 maggio. Ricordiamo nel cast anche il basso Luca Tittoto, mentre per il tenore c'è stata una sostituzione, ma tutto ha funzionato.
Sì, ha funzionato tutto bene, c'è stato un cambio all'ultimo momento perché per un'indisposizione del tenore di Enea Scala, che è stato sostituito da Antonino Siragusa, che comunque avrebbe dovuto essere nel secondo cast. Tutto ha funzionato bene, è un ruolo assolutamente padroneggiato anche da Siragusa, forse un pochino colto alla sprovvista magari, però insomma assolutamente bene.
La direzione di Michele Mariotti?
Michele Mariotti al suo primo Rossini al Teatro dell'Opera di Roma, lui è ormai al suo quarto anno all'Opera di Roma, e il suo primo Rossini, ma se vogliamo Michele Mariotti è cresciuto un po' a pane e Rossini, è cresciuto immerso nel Rossini Opera Festival e di opere rossiniane ne ha introiettate moltissime fin da quando era bambino. E tra l'altro questo Tancredi gli è particolarmente caro e soprattutto la scelta di questo finale tragico, anche questo era un elemento un pochino di discussione, perché come sappiamo la prima versione del Tancredi aveva il lieto fine, la versione di Venezia. Pochi mesi dopo ci fu una seconda versione, poi una terza. Nella seconda versione Rossini compose un finale tragico che poi in realtà fu abbandonato. Poi sono stati fatti vari esperimenti, molto spesso i due finali vengono accorpati, vengono messi uno dentro l'altro come fossero delle scatole, un incubo di Amenaide, ma il finale tragico ha sicuramente una drammaticità speciale, una scrittura semplicissima eppure veramente anche nuova, probabilmente fu molto nuova anche per il pubblico dell'epoca, che infatti non la gradì. La direzione di Mariotti è molto attenta alle dinamiche, molto precisa, tra l'altro appunto anche molto consapevole del fatto che quello che poteva essere un fortissimo in una partitura rossiniana, oggi probabilmente viene tradotto in un mezzo forte, quindi una grande padronanza, insomma anche una grande consapevolezza.
Il pubblico dell'Opera di Roma ha reagito molto positivamente, come già dicevi.
Direi di sì, la risposta è stata molto positiva, e il pubblico molto caloroso, con moltissimi applausi a scena aperta, anche per Mariotti e anche per Emma Dante quando è salita sul palco. Questa scenografia è anche molto, molto bella, queste scene dipinte da Carmine Maringola, che è un attore, poi tra l'altro anche della compagnia di Emma Dante, e che rappresentano proprio dei fondali dell'opera dei pupi. Quindi c'è la spiaggia in cui arriva Tancredi, c'è il palazzo di Argirio, c'è l'Etna in lontananza. E molto bello è anche l'inizio della scena della cavatina di Tancredi, quando arriva la barca, questa barca che nelle vecchie regie vedevamo arrivare sempre in maniera un po' retro. Invece arrivano Tancredi e Roggero insieme ai loro due pupi, quindi ai pupi corrispondenti, camminando e portando una sagoma di cartone della barca. E poi mentre Tancredi scende dalla barca e comincia a cantare, il pupo di Tancredi si risveglia e comincia a fare una serie di piroette che illustrano le emozioni di Tancredi.
Insomma, tutti a Roma per questo Tancredi di Rossini in scena fino al 29 maggio.
Assolutamente sì, assolutamente consigliato.
Grazie Chiara Guglielmi, alla prossima.
Grazie Paolo, grazie a tutti, a presto.
Son di morte, 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 son di
Questo era il Tancredi di Rossini, il finale del primo atto, sempre dalla prima del 19 maggio scorso all'Opera di Roma per la direzione di Michele Mariotti. Ma ora scendiamo ancora un po' lungo la penisola italiana e fermiamoci a Napoli, con un balzo indietro nel tempo, fino ai fasti del 600, e introduciamo la nostra prossima ospite, Valeria La Grotta, soprano. Valeria La Grotta, benvenuta a Rete 2. Allora, cosa abbiamo ascoltato?
Abbiamo ascoltato la traccia conclusiva della cantata Venere e Marte, che dà il titolo anche al nostro progetto discografico. La traccia si intitola Amato mio core, dove siamo appunto io, Valeria La Grotta soprano, e Mauro Burgioni baritono, cioè Venere e Marte, che concludono il loro dialogo.
La cantata Venere e Marte di Antonio Farina, in questo progetto da poco uscito per la casa discografica Glaux Records, è seguita da varie musiche in prima registrazione assoluta. Siamo nell'ambito della cantata da camera tra l'ultimo 600 e Scarlatti. Valeria La Grotta, che cosa ti ha spinto a indagare questo repertorio?
Ciò che mi ha spinto da un po' di anni a questa parte, a dire il vero, nella riscoperta di tutto il repertorio cantatistico inedito, in questo caso, è la peculiarità del connubio delle due voci, cioè delle voci di basso e di soprano. Noi siamo soliti intendere questo connubio, lo troviamo più affermato nell'avanzare del tempo, nel primo Settecento con l'intermezzo, per esempio, no? È una accoppiata che poi si consolida, ma il bello di questo progetto è che ritroviamo questa coppia di voci anche nel repertorio cantatistico della fine del Seicento, che è sicuramente un momento di transizione proprio nella scrittura musicale e anche vocale in questo caso.
La fluidità di questo genere si riflette in una scrittura musicale molto varia. Qual è la sfida stilistica e tecnica che si deve affrontare per passare dal recitar cantando quasi tardo rinascimentale ai duetti serrati e brillanti di vocalità già quasi belcantistica?
Sicuramente la sfida è rimanere sempre adesi al senso del testo, che poi governa tutto, soprattutto in questo momento storico, nella scrittura della cantata, della serenata, del dialogo. Se possiamo pensare che la musica abbia una funzione importante, in realtà la musica ruota attorno alla parola e quindi la parola può essere il recitativo, il recitar cantando. Può divenire un melisma, un madrigalismo, può divenire il fulcro di un'intera aria e quindi anche di un duetto, di una botta e risposta con l'altra voce.
La cantata è tradizionalmente legata alla poesia pastorale a un'ambientazione bucolica. Nel tuo programma, invece, c'è una varietà di temi e di ambientazioni. Forse questo è legato anche al fatto che i compositori da te scelti erano tutti sacerdoti.
Sì, probabilmente sì. Abbiamo il caso di Lorenzo Minei, che appunto era un sacerdote e che aveva lavorato anche per la committenza aristocratica romana, per esempio per gli Ottoboni. Probabilmente assecondavano quello che era il gusto dell'epoca, considerando la destinazione d'uso della cantata, della serenata, del dialogo, che poteva essere di semplice ascolto da parte dell'aristocrazia, ma anche proprio esecutivo da parte dell'aristocrazia stessa. E quindi, in qualche modo, dopo aver sfruttato ogni ambito sacro del mottetto, la cantata ha l'esigenza di avvicinare chi poi l'avrebbe potuta eseguire o ascoltare, quindi appunto i laici, insomma. E i temi vanno non solamente in senso bucolico, come siamo soliti intendere appunto pastori, ninfe, e offriamo questa possibilità di ascolto con la ninfa e il pastore, seguane purché può, di Giovanni Cesare Netti, ma abbiamo anche un dialogo tra il vizio e l'umiltà, e poi anche tra Venere e Marte, quindi una sfaccettatura di tutto ciò che può essere un colloquio a due voci. Tra gli estremi delle voci, cioè tra il soprano e il basso baritono.
Bimbam bibinacci,
con tutti i
gavoti, con
gesti
amore
di lodor si procaci.
Bimbam bibinacci,
non tutte le bravate,
con gesta onorate,
con gesta onorate,
l'onor si procaci.
L'onor si procaci,
L'onor
si
si
procaci.
procaci, l'onor si procaci.
Vince il cielo,
cede l'abisso. Cede il ciel, vince l'abisso.
Su nel
Se superbia
un
cuore
avrà,
vedremo all'ombra, all'ombra,
all'ombra,
all'ombra.
La superbia troverò.
L'umiltà deprimerò.
Si vedrà,
si vedrà,
si vedrà.
Si vedrà. Vedrai chi vincerà l'alta contesa. All'impresa, all'impresa, all'impresa,
all'impresa,
vincerò.
Perderò.
Sarà via la vittoria.
Abbiamo ascoltato le voci di Valeria La Grotta e Mauro Borgioni nelle battute finali di Vizio e Umiltà di Giovanni Lorenzo Minei. Valeria, Vizio
e umiltà, quasi una cantata spirituale, eppure c'è qualcosa di erotico anche in questa pagina.
È vero, ha come tema principale un tema spirituale, un tema morale, una educazione alla morale, che però sappiamo, come già nei madrigali del Seicento, dell'inizio del Seicento, contenere dei sottotesti, quindi in realtà ciò che viene scritto contraddice il senso vero, oppure l'utilizzo di determinati madrigalismi, colorature, anche solo la scrittura di un tempo. Per esempio, assistiamo nel dialogo del Vizio e l'Umiltà, senza soluzione di continuità, a un compendio del basso passeggiato, cioè praticamente quasi tutto il dialogo si sviluppa su un basso passeggiato, quindi questa idea di movimento, di fluidità, di rimbalzo, che probabilmente suggerisce non solo una lezione morale tra il Vizio e l'Umiltà, ma anche proprio l'interazione fra le voci, tanto che il Vizio cede alla seduzione dell'umiltà, paradossalmente. In realtà questo è quello che noi auspichiamo, perché la parte finale del dialogo è si vedrà, quindi non si sa cosa accade, anche questo è affascinante.
Valeria, La Grotta, un progetto il vostro con un notevole lavoro di ricerca e di archivio.
Sì, di chi ha appunto avviato questo tipo di ricerca, ma anche l'importante studio di Teresa Gialdroni, che da anni si occupa proprio della cantata e gestisce infatti i Clori, che è l'archivio della cantata italiana, quindi c'è veramente una bella sinergia e una collaborazione tra musicologi e musicisti che poi eseguono, perché è tutto lì, no? Trovare anche il giusto equilibrio per poter lavorare al meglio. In questo caso, a parte un'idea mia, perché appunto mi occupo di questo, mi sono anche avvalsa della figura di Giovanni Tribuzio, che appunto è un musicologo e che in questo ha dato una mano nelle trascrizioni delle partiture, sì.
Una menzione per il gruppo strumentale I Musici del Gran Principe, diretti da Samuele Lastrucci.
Sono un gruppo col quale collaboro ormai da anni. E abbiamo appunto affrontato ogni tipo di compositore dal 6 al 700 e quindi avevo piacere di includerli in questo lavoro, perché è bello lavorare con musicisti bravi con i quali vi è anche un rapporto umano, perché quello non è mai da mettere da parte, cioè bisogna sempre considerarlo come valore aggiunto affinché si possa essere in un clima armonioso per lavorare. Quindi nel gruppo appunto ci sono i due violini, Matteo Saccai e Rossella Pugliano, e Giulia Giglio Giannetta al violoncello, Simone Valerotonda all'arciliuto e Dimitri Betti al clavicembalo.
Era questa una breve sinfonia dalla cantata Orchi in morbide piume di Giovanni Lorenzo Minei, I Musici del Gran Principe. Valeria La Grotta, dopo aver esplorato i contrasti di questo Seicento, hai altri progetti in questo senso? Un Venere Marte Tour?
Sì, sicuramente sì. Stiamo provvedendo per questo bel tour che ci vedrà protagonisti, sperando sempre appunto di restituire ciò che abbiamo portato alla luce in modo fedele e senza troppe nostre manomissioni di interpretazione, come è giusto che sia. Il repertorio cantatistico, il repertorio di scuola napoletana, e per scuola napoletana noi in questo caso intendiamo veramente una grande famiglia, perché se pensiamo per esempio ad Antonio Farina, le sue prime produzioni erano veneziane, lui poi viene associato alla scuola napoletana, così come anche Minei e Netti nati in Puglia, quindi comunque della scuola napoletana, ma poi hanno anche lavorato a Roma, quindi è anche un dialogo tra Napoli, Venezia, Napoli, Roma, quindi c'è anche questo ulteriore dialogo. C'è tanto da fare, c'è ancora tanto da fare, e se noi pensiamo che possa essere quasi inutile continuare a fare questo tipo di ricerche lì dove crediamo che un genere come quello della cantata sia un po', tra virgolette, dozzinale, scritto giusto per, in realtà cercando si scoprono queste perle che necessitano invece di una riesecuzione in tempi moderni.
Certo, oggi sappiamo bene che la cantata era anche uno spazio sperimentale in cui i compositori si esercitavano in temi e situazioni che poi avrebbero magari ritrovato sul palco, all'opera. E, a proposito, Valeria, hai impegni operistici a breve?
Sì, allora sono reduce adesso da una produzione dedicata a Lully, alle Carnaval Masquerade che abbiamo terminato e che in realtà ha anche altre date poi nell'anno prossimo. E poi impegni un po' più spostati avanti nel secolo tra il 7 e l'800 con Cherubini.
Grazie Valeria, alla prossima!
Grazie a voi, grazie mille!
E noi prendiamo congedo da Venere e Marte, recente produzione di Glaux Records, con la parte finale di Olimpia Abbandonata, cantata di Giovanni Cesare Netti, la voce di Valeria La Grotta.
Che dico?
che chiudo la carta con suggello d'estegno. Ecco d'invio con un languido, oimè. L'ultima, addio.
Intervallo. Un ritratto di Fritz Wunderlich, tenore.
Il dizionario tedesco-italiano ci dice che il termine Wunderlich si riferisce a qualcosa di insolito, inusuale o che si discosta dalla norma. E fuori dalla norma Fritz Wunderlich lo fu certamente. Per una voce di bellezza siderale, per un canto tecnicamente perfetto e purtroppo anche per una fine tanto prematura quanto assurda. Ma anche gli inizi facili non lo erano stati. Il padre, maestro di cappella, si era suicidato per avere perso il posto di lavoro durante il nazismo e gli studi musicali furono per il giovane Fritz, che era nato nel 1930, un modo per dare da mangiare alla famiglia. Debuttò come Tamino nel Flauto Magico nel 1954 e se ancora oggi dovessimo indicare un solo ruolo che ne illustri la grandezza sarebbe certamente mozartiano e probabilmente nell'estrema opera del suo catalogo. Una voce che paradossalmente era italianissima nell'emissione, alta, aperta, libera, naturale, quella naturalezza che deriva da un perfetto dominio della tecnica e che gli consentiva una dizione chiarissima e uno squillo acuto addirittura radioso. Forse mai prima di lui Don Ottavio nel Don Giovanni, Ferrando nel Così fan tutte e soprattutto Belmonte nel Ratto dal Serraglio avevano gettato alle ortiche una pletora di vocini asfittiche, di emissioni ingolate, di brutture sonore, per riportare invece queste grandi arie spesso irte di colorature alla vera natura, quella del bel canto italiano. Passiamo poi dall'opera al mondo del Lied. Chi non conosca la sua Dichter Liebe e la sua Schöne Müllerin non può dire di conoscere davvero questi cicli resi in modo praticamente opposto al modello iperintellettualistico di Dietrich Fischer-Dieskau, con una gioventù, una commozione e un incanto timbrico mai più replicati, perché, come scriveva già Menandro, muor giovane colui che al cielo è caro. E a soli 36 anni Wunderlich inciampò nei lacci degli scarponi mentre scendeva giù dalla scala nella casina di caccia dell'amico Gottlob Frick. Era il 1966 e Wunderlich doveva partire l'indomani per inaugurare il nuovo Met. Non salirà mai su quell'aereo. In quei 12 miracolosi anni di carriera riuscì però a lasciare una gran quantità di incisioni in studio oltre alle registrazioni dal vivo e persino Karajan, con cui stava incidendo la creazione di Haydn, piuttosto che far rifare la parte del tenore ad un altro artista, decise di proseguire dal punto in cui il grande Fritz aveva abbandonato. Estremo omaggio al suo canto miracoloso e sotto molti punti di vista mai più eguagliato.
Firmato Nicola Cattò.
Thank you. Yeah.